Ok, benvenuti nella trasmissione settimanale del Coordinamento Regionale Sanità e come sempre toccheremo diversi argomenti qui sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 oppure anche in streaming su ondarossa.info e toccheremo l'argomento un po' caldo del momento che è quello delle occupazioni abitative. Abbiamo avuto un gran sentire dal governo che per sconfiggere la pandemia bisognava stare a casa, ma chi la casa non ce l'aveva e magari è stato costretto a occupare palazzi abbandonati ora è sotto rischio sgombero. Poi affronteremo un tema in qualche modo legato a questo che riguarda la vaccinazione per chi non è in possesso della SS sanitaria, che al momento sembra non essere possibile, quindi capiremo meglio come funziona la tematica. Quindi faremo un salto al quadraro per capire le iniziative che sono iniziate, diciamo, sulla sanità da un po' di tempo, come stanno andando, e quindi un salto anche a Velletri, dove i pagliacci, le pagliacciate elettorali, insomma, stanno producendo cose a volte ridicoli ma anche preoccupanti, e capiremo da chi sta sul luogo quello che succede. La trasmissione si concluderà con una dedica affettuosa che invitiamo a non perdere a tutte e tutti, rimanere sintonizzati, ma nel frattempo sigla.
Lavorare con lentezza senza fare alcuno sforzo, chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo, pausa pausa ritmo lento, pausa pausa ritmo lento, sempre fuori dal motore, vivere a rallentatore, lavorare con lentezza senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò io...
Eccoci di nuovo in diretta, questa è la trasmissione settimanale del mercoledì del Coordinamento Regionale Sanità. Ricordo che ogni settimana ci riuniamo, questa settimana eccezionalmente ci riuniremo venerdì 11 giugno alle 18 all'occupazione di Viale del Caravaggio, tra poco capiremo meglio anche perché, questo anche per consentire la partecipazione a un'altra iniziativa che ci sarà invece domani alle 17 a 10 anni dal referendum su acqua e nucleare all'archivio dei movimenti a Torpignattara. Ricordo che per connettersi e contattarci alla radio potete usare il telefono 06 49 17 50, radio che naturalmente ha bisogno del sostegno di tutte e tutti, e quindi vi invitiamo ad andare sul sito ondarossa.info per tutti i modi che, diciamo, illustrati per sostenere questa radio, e direi di cominciare subito con la corrispondenza.
Sì, allora dovremmo essere in collegamento con chi ci può parlare innanzitutto dell'assemblea che c'è stata venerdì 4 giugno su quello che è stato deciso essere, insomma, uno sgombero, la politica repressiva del comune che di fronte all'esigenza di abitazione non pensa a fare altro che non sia sgomberare e non dare soluzioni praticabili. Quindi per questo ti lasciamo la linea, innanzitutto ti chiediamo se ci senti.
Sì, sì, vi sento, vi sento.
Perfetto, anche noi ti sentiamo bene, quindi sì, innanzitutto ti chiediamo, cioè, di raccontarci com'è andata l'assemblea di venerdì e di quelle che sono le mobilitazioni di questi prossimi giorni, che certo vedranno necessariamente la città impegnarsi in su questo aspetto fondamentale.
Sì, allora innanzitutto vabbè, io mi chiamo Anna e sono dell'occupazione di Caravaggio. L'assemblea che c'è stata qua a Caravaggio venerdì è stata un'assemblea molto partecipata, affollatissima e piena di interventi. Perché c'è stata questa assemblea? Perché ancora una volta Caravaggio diciamo è sotto la minaccia dello sgombero, nonostante si siano iniziate delle trattative per avere una soluzione di case. Abbiamo appunto iniziato trattative con la regione, avevamo già degli incontri prima, ultimamente però con il diktat del prefetto, che ha detto che assolutamente lo stabile deve essere sgomberato dopo l'11 di giugno, dall'11 di giugno in poi, diciamo questa cosa ci ha lasciato molto perplessi, anche perché queste trattative erano state interrotte, il discorso diciamo su Caravaggio era stato interrotto a causa del Covid e della pandemia, e quindi come si è allentato un attimino la stretta appunto del Covid, già si ricomincia a parlare di sgomberi quando ci sono in ballo le vite delle persone e delle famiglie. Quindi l'assemblea che abbiamo fatto qui a Caravaggio l'abbiamo fatto proprio chiedendo a tutta la città di sostenere in questo ultimo diciamo passaggio l'occupazione di Caravaggio, perché questa lotta per la casa che si sta protraendo da tanto tempo è una lotta che riguarda tutti, non riguarda solo Caravaggio. Caravaggio è ovvio, essendo il primo sulla lista degli sgomberi, è quello più esposto, è quello però se Caravaggio riesce a ottenere l'obiettivo di avere per tutti gli occupanti di Caravaggio, per tutti coloro che abitano a Caravaggio, un tetto sulla testa, diciamo che è una vittoria sociale importantissima per tutta la città. E quindi proprio per questo la città è stata chiamata, ha risposto bene. Si è parlato appunto di questo muro solidale, chiamiamolo barricata solidale, che l'11 giugno dalle 5 di mattina, quindi fra due giorni, noi attueremo qui a Caravaggio, appunto con tutti coloro che vogliono intervenire, con tutta la città. Faremo una colazione, saremo presenti, ovviamente Caravaggio sarà tutta presente, tutta diciamo in schierata in maniera determinata, perché non possiamo permettere che, nonostante ci siano delle trattative, ci possono essere degli spiragli buoni di casa, si giunga a questo. Poi anche noi il 12, se appunto sgombero permettendo, saremo presenti alla manifestazione sull'acqua, e poi ci sarà un altro appuntamento importante, che sarà quello del 26 sotto il Ministero delle Infrastrutture, che è una manifestazione importantissima dove appunto sempre si porterà il tema della casa davanti al Ministero delle Infrastrutture.
Sì, innanzitutto ti ringraziamo per l'aver riassunto e insomma spiegato bene cosa c'è in gioco e quali sono le prospettive. Da un certo punto di vista possiamo anche notare come quest'anno e mezzo, ormai quasi due, di pandemia non abbiano insegnato nulla alle istituzioni, in quanto ci è stato detto per tanto tempo che dovevamo stare a casa perché la casa era un presidio di sicurezza, sanità, e quindi a maggior ragione è evidente quanto sia importante per tutte e tutti avere una casa. È un diritto imprescindibile che deve essere soddisfatto a qualsiasi costo. E invece il prefetto anche, insomma, l'ha scritto proprio che quello che è sacro è la proprietà privata, però noi pensiamo che certo la proprietà privata non può essere, a prescindere, insomma, da quello che uno può pensare sulla proprietà privata, non può essere di certo più importante della sicurezza di centinaia, se non migliaia, di persone nella città di Roma, ma ovunque in Italia, perché ovviamente, come dicevi tu, questa è una situazione che non è che è rilevante solamente per Caravaggio, e già di per sé non sarebbe poco, perché stiamo parlando di più di 100 persone, ma ha una valenza per tutte e tutti, che qualsiasi cosa accada comunque vadano date delle case, vada data un posto dove stare, e questo ci sembra è sempre stato valido, ma a maggior ragione lo è in questa fase dove sì, il Covid possiamo vedere che i dati sono in diminuzione, certamente non è una situazione che è passata, che è finita, ci sono ancora tanti aspetti critici, tra cui quello delle vaccinazioni, per cui tante persone che non hanno la tessera sanitaria non lo possono fare, di questo, insomma, ne parleremo dopo, però insomma volevamo evidenziare come il tema della casa sia fondamentale per tutte e tutti, e che non ci possono essere altri interessi privati che vadano, insomma, a determinare la mancanza di un tetto sulla testa di centinaia di persone, se non migliaia, e che insomma la crisi abitativa non è certo colpa di chi la casa non ce l'ha, ma di chi questa situazione l'ha prodotta, l'ha favorita, per interessi spesso privati, e che quindi, insomma, la risposta di tutte e tutti deve essere forte e ben decisa, con dei punti, delle parole d'ordine molto chiare. Qui vanno benissimo le trattative se portano a una soluzione materiale, su questo, insomma, come hai detto tu, non è che ci sono preclusioni che non si voglia trattare, anzi, però un conto è dare delle soluzioni, e su quello, insomma, non c'è nessun problema. La soluzione non può essere, come abbiamo visto in tanti anni, quella di sgomberare senza preoccuparsi della fine che faranno le persone, e su questo ci sembra molto importante che si ottenga, innanzitutto che si crei, insomma, una lotta che ovviamente è già in piedi, ma a cui va dato il sostegno a tutte e tutti, ma si diano delle risposte ben concrete. Da questo punto di vista, sapete a che punto siamo con le trattative, se c'è qualcosa che
la trattativa sta andando avanti, però come dicevamo adesso ci siamo dovuti fermare un paio di giorni, anche perché appunto come ho detto prima il comune non fa nulla per accelerare la cosa, non solo non ha partecipato con un importante numero di case, ma ne ha messe a disposizione soltanto 13 sulla carta, ma ancora comunque noi non abbiamo visto niente. Cioè, perché per noi perché per noi questa situazione è piuttosto critica? Perché comunque è tutta una trattativa sulla carta, ma noi non abbiamo ancora visto queste case, non abbiamo ancora le chiavi in mano, quindi non possiamo essere tranquilli. In più, siccome la trattativa ancora non è finita e tra due giorni c'è questa imposizione del prefetto, ecco che tutto rimane ancora in sospensione, perciò proprio per questo abbiamo deciso che era meglio appunto prepararsi ad un eventuale, speriamo di no, speriamo che ragionino intelligentemente, però comunque per noi, noi pensiamo che da Caravaggio dobbiamo uscire tutti con la casa, siamo 105 nuclei e nessuno, noi siamo determinati soprattutto su questo punto, che nessuno deve restare indietro, non si devono dare case soltanto a poche famiglie e lasciare le altre persone per strada, oppure che si devono andare a pagare degli affitti che poi le persone non riescono a pagare, anche perché le persone che vivono nelle occupazioni la maggior parte sono precari, fanno lavori, pulizie di 4 ore, 2 ore da una parte, dall'altra, quindi non siamo persone che non ci possiamo permettere di pagare gli affitti che sono diciamo imposti in una città come Roma. E poi la cosa più importante è che senza casa non c'è cura, come dicevi te, durante la pandemia ci hanno detto che dovevamo stare a casa, dovevamo stare attenti. Questa pandemia comunque ancora non è finita, perché i contagi ci sono e loro comunque hanno già ricominciato a fare sfratti e anche qualche sgombero, perché ricordiamoci quello di Santa Maria della Pietà e ricordiamoci che circa 2 settimane fa o 3 adesso, in questo momento non mi ricordo la data precisa, comunque nella nostra occupazione di Torre Vecchia diciamo il prefetto ha mandato le forze dell'ordine che si sono impadroniti del palazzo alle 8:30 di mattina, ma proprio impadronite nel vero senso della parola, dicendo che dovevano fare un censimento. Poi invece tutto aveva diciamo aria di sgombero, non di censimento. Questa cosa ci ha allarmato moltissimo, infatti i nostri compagni sono andati a chiedere il perché di questo al prefetto, visto che precedentemente lui aveva assicurato che non ci sarebbero stati sgomberi, che non ci sarebbe stata violenza eccetera eccetera, invece quella di Torre Vecchia è sembrato un avviso, cioè nel senso noi entriamo quando vogliamo, sgomberiamo chi ci pare a noi. Quindi questo noi non lo possiamo più permettere, perché la lotta alla casa è un bene primario, senza casa non ti puoi curare, senza casa non puoi mandare i bambini a scuola, non puoi avere una sanità, perché se non c'è casa non c'è residenza, quindi non ti puoi curare, e noi invece siamo per una casa popolare per tutti e per una sanità per tutti, umana e universale.
Certo, tra l'altro è bene ricordare anche le dimensioni del fenomeno. Tu giustamente hai citato le 105 famiglie, nuclei familiari di Caravaggio, che è una cifra enorme da cui dover dare risposta, ma non dimentichiamo neanche perché viene chiesto quello sgombro. Quello è un edificio di Armellini, mi pare, no? Che possiede, credo, migliaia di...
Scusa.
Vai, no, infatti volevo farti dire a te, insomma, racconta, perché poi alla fine uno sembra sempre che il problema è... dall'altra parte si sta difendendo quale interesse? Raccontaci un po',
ricordiamo. Sì, appunto di questa palazzinara che, ricordiamo a tutti, ha nascosto al fisco 1500 appartamenti, poi gli è stato fatto un condono, però quindi ha risparmiato un sacco di milioni, ma nello stesso tempo ha fatto causa allo Stato, al governo, per il mancato sgombero a Caravaggio, e quindi gli è stata corrisposta una somma di 266.000 euro al mese. Quindi vuol dire che se tu freghi lo Stato, lo frodi alla grande, dopo lo Stato ti risarcisce anche, mentre invece le persone che non riescono ad arrivare alla fine del mese vengono sgomberate, sfrattate, e tanta gente muore anche per strada, perché perché ricordiamoci che a Roma quest'inverno sono morte altre 11 persone e non mi sembra che sia una cosa degna di una città che è capitale d'Italia e si ritiene un'importante capitale europea. Queste cose non le possiamo più tollerare, quindi per questo noi siamo diciamo determinati a rimanere in questo stabile a tutti i costi, e appunto per questo abbiamo chiamato la città ad essere custodi in un certo senso di questa trattativa, che è una trattativa molto importante, è una trattativa che dopo, se va in porto, è una grande diciamo vittoria per tutti, perché sono anni che non vengono più date case popolari, sono stati interrotti tutti i piani per le case popolari da anni, no? Non se ne danno più. Ultimamente abbiamo saputo che la regione ha dato al comune in questo mese, il mese scorso, 300 appartamenti e il comune ne ha consegnati 2, quindi c'è una volontà proprio di cancellare tutto ciò che è popolare, di cancellare la casa popolare e di portare avanti soltanto politiche abitative che rendano, che facciano reddito, e si parla molto dell'housing sociale, che sono tutte cose che comunque non possono riguardare una fascia della popolazione che soffre, che viene licenziata, che appunto, come ho detto prima, fa lavori precari. Da noi ci sono persone che in questo periodo hanno perso il posto di lavoro, alcuni prendono la cassa integrazione, ricordo che arriva ogni 3 mesi, e quindi le persone sono veramente ridotte alla fame, non si possono andare a pagare gli affitti che ci sono a Roma. Perciò io penso che questo sia proprio un problema che riguarda tutti e dobbiamo essere tutti solidali e venire a Caravaggio per aiutare Caravaggio, ma soprattutto per portare avanti questa lotta che è troppo fondamentale per il popolo.
Allora, proprio per quello che dicevi, ricordiamo l'appuntamento che è per venerdì 11 giugno alle 5 di mattina. Sì. C'è un muro popolare con
Viale del Caravaggio,
esatto,
appunto,
con l'azione
107, Viale del Caravaggio 107, alle 5 di mattina noi accoglieremo la città con la colazione, e poi durante la giornata ci sarà appunto la seduta del coordinamento cittadino sanità, e poi ci sarà una proiezione di un documentario, quindi si faranno dei laboratori per i bambini, quindi sarà una giornata molto viva e molto intensa.
Esatto, la riunione del coordinamento è alle 18 e quindi invitiamo a maggior ragione tutti a partecipare, perché esatto, come sempre, insomma, è una assemblea aperta. Va benissimo, noi ti ringraziamo tantissimo della corrispondenza.
Grazie a voi e ci vediamo presto.
E ci vediamo venerdì. Va benissimo.
Grazie. Grazie. Ciao, arrivederci. Ciao.
Allora, andiamo ora a una pausa musicale per poi tornare in voce con una nuova corrispondenza per provare a capire qual è la situazione rispetto alle vaccinazioni per chi non ha la tessera sanitaria.
Find the lions, but I get the sting. They just need more of the tremble. I'm sleeping,
Eccoci di nuovo in diretta da Radio Onda Rossa. Questa è la trasmissione settimanale del Coordinamento Regionale Sanità. Abbiamo una nuova corrispondenza per introdurre un argomento che in qualche modo è legato al precedente, e praticamente c'è una situazione che sta letteralmente esplodendo. Noi parliamo di Roma, ma in realtà il fenomeno non riguarda solo Roma, e dove praticamente c'è tutta una larga quantità di popolazione, che è quella che hanno dei certificati chiamati ENI o STP, poi si calcola circa 40.000 persone, che non riescono ad accedere alla possibilità di vaccinazione. Noi abbiamo in diretta, dovremmo avere in diretta una persona esperta della materia, da cui ci faremo spiegare un po' meglio cosa funziona e come si è potuto generare questa situazione. Ci senti?
Sì, ci sono.
Perfetto. Allora, innanzitutto grazie di essere intervenuto. La prima cosa che ti vorrei chiedere, così anche perché siamo un po' ignoranti in materia, se ci puoi così ricordare brevemente che cosa sono questi certificati ENI, STP, insomma, di che stiamo parlando, insomma, inquadriamo un po' la materia, ecco.
Sì, guarda, praticamente sono dei codici che vengono rilasciati da strutture pubbliche come ASL o gli ospedali e permettono l'accesso al servizio sanitario a parità di condizioni con i cittadini italiani, di cittadini stranieri non regolari per quanto riguarda gli extracomunitari e in condizioni di fragilità o di difficoltà socio-economica per quanto riguarda invece i comunitari. E questi codici vengono rilasciati appunto a costoro per poter effettuare visite, ma anche per la copertura dei costi dei ricoveri a una durata semestrale. Ormai è dal 98 che ci sono questi codici e vengono utilizzati moltissimo da cittadini stranieri che ahimè entrano e escono da una condizione di irregolarità, perché purtroppo in Italia non essendoci poi proprio una legislazione coerente che riguarda i flussi migratori che dovrebbero essere quelli stabiliti dal governo annualmente, non se ne parla più di questi flussi e quindi la gente poi normalmente, come sappiamo, insomma, entra in modo irregolare oppure entra in modo regolare, cioè con dei visti sul passaporto o con accordi bilaterali con altri paesi, vengono senza visto, ma che appunto arrivano regolarmente in Italia, ma che poi lo scadere del visto banalmente non ripartono e quindi poi si trovano in una situazione di irregolarità sul territorio. Questo fa sì che poi ogni tanto c'è qualche sanatoria, no? Come l'ultima che c'è stata, appunto, l'onorevole Bellanova, che ha proposto questa regolarizzazione a cui hanno ceduto, insomma, migliaia di persone. E quindi si entra e si esce da una situazione di regolarità lungo veramente tutto il periodo della migrazione, quindi si arriva come irregolari, poi con una sanatoria si diventa regolari, poi se perdi il lavoro dopo un anno non ti rinnovano il permesso di soggiorno per cui torni un'altra volta irregolare, e quindi in tutti questi momenti utilizzi questo codice STP, appunto, che viene rilasciato per costoro in queste situazioni che permettono le cure banalmente.
Certo, tra l'altro ricordiamo che questo è un problema che noi come coordinamento stiamo già in qualche modo cercando di affrontare prima della pandemia, perché anche con questi codici in alcuni casi l'accesso alle normali cure sanitarie è risultato essere problematico e quindi si erano aperte già delle interlocuzioni, ad esempio con la ASL Roma 2, con l'ufficio immigrazione, proprio perché appunto c'erano delle dinamiche che già prima della pandemia creavano questioni. Ricordiamo poi naturalmente che quando parliamo di flussi migratori parliamo di persone che nella stragrande maggioranza dei casi non è che hanno scelto tanto di venire in Italia, quanto magari partivano da una situazione che o per guerra o per disastri economici li costringe a muoversi nel mondo per andare chiaramente nelle, diciamo così, macro regioni cosiddette più ricche per cercare fortuna, e poi dopo naturalmente si trovano incastrati nelle dinamiche di chi appunto, non essendo regolarizzato, poi si trova una serie di problematiche. Ecco, ma perché ci interessa legato ai vaccini? Cioè, cosa si è creato riguardo ai vaccini per queste persone che hanno queste tessere? Raccontaci un po'.
Guarda, praticamente diciamo come è stato ideato la piattaforma regionale, in questo momento non è possibile per costoro potersi prenotare, quindi la piattaforma è stata realizzata in modo che una persona possa prenotarsi attraverso il codice fiscale e il numero della tessera sanitaria, che non è però l'STP, perché l'STP appunto nonostante è una sorta di codice sanitario, non è il numero della tessera che invece il programma vuole, quindi per costoro non è possibile ancora potersi prenotare attraverso appunto questa piattaforma regionale. Se ne sta parlando, per onestà di cronaca, la Regione Lazio diciamo sta modificando questa piattaforma affinché anche chi è in possesso di STP ed ENI possa prenotarsi. Devo dire che questa piattaforma esclude anche altre categorie di persone, perché tutti per esempio i comunitari che sono qua per vari motivi e che hanno solo la loro tessera sanitaria europea, quella che normalmente utilizzerebbero per andare a fare una visita in ospedale, non è possibile con quella prenotare la vaccinazione. Ma poi insomma chiaramente possiamo immaginare quanti cittadini stranieri, ancorché regolari in Italia, non hanno una tessera sanitaria per tanti motivi e quindi anche costoro non possono iscriversi. La Regione Lazio sta operando in questo senso, quindi probabilmente insomma nelle prossime settimane, sicuramente speriamo anche nei prossimi giorni, modificheranno questa piattaforma così che tutti quanti appunto possono iscriversi e prenotarsi, perché poi chiaramente queste persone sono tra noi, no? Cioè nel senso che l'immigrazione, esatto, non ha poi effettivamente un confine, perché dice io sono straniero, tu sei italiano, quindi io rimango di qua, di là non ti prendo. Ovviamente, no, a livello così di organizzativo, forse, dico, nonostante le difficoltà che abbiamo incontrato, per carità, forse era giusto che tutti quelli divisi per fascia, a prescindere dallo stato giuridico, potessero accedere, forse era la formula.
Beh, direi sei cauto, diciamo così, io direi anche senza forse, se calcoliamo che la pandemia è esplosa ormai un anno e mezzo fa, noi dopo un anno e mezzo ci troviamo che ancora il sistema che dovrebbe gestire le vaccinazioni non permettere di iscriversi a chi è senza tessera sanitaria. Ricordiamo che un paese che di solito è collocato in fondo a tutte le classifiche mondiali per tanti motivi, nonché accerchiato e messo sotto lo scacco dai più grandi potenze mondiali come Cuba, invece vaccina chiunque attraversa il proprio territorio, perché poi alla fine il vaccino, una volta che ci viene detto che è utile per arginare le conseguenze del virus, che in alcuni casi abbiamo visto essere molto gravi, non solo per le morti che in Italia sono state, Italia ricordiamo uno dei paesi più colpiti al mondo, forse il più colpito in rapporto alla popolazione in termini di morti, e però e anche chi sta male, cioè chi ci è passato e che poi per sua fortuna non è morto, comunque ha subito delle conseguenze per Covid anche molto grave. Il virus naturalmente, come tutti i virus, non è che distingue per nazionalità o tessera sanitaria, e quindi è chiaro che avere ad esempio a Roma tutte queste migliaia di persone, diciamo Roma perché abitiamo qua, ma naturalmente potremmo fare lo stesso discorso per altre regioni dove magari ci sono stati in alcuni casi, forse mi pare la Liguria si è mossa un po' meglio da questo punto di vista, però comunque il problema è un po' generalizzato. È chiaro che se nella tua città circolano stranieri che non è possibile vaccinare, vuol dire che il problema l'hai soltanto parzialmente risolto, quindi dimostra sempre, come dicevamo anche in passato su altre tematiche legate così ai vaccini, un po' una propaganda un po' pelosa, potremmo dire, no? Quella che da una parte fa la faccia contrita per i morti e gli ammalati, ma poi dall'altra sul piano degli interventi concreti attraversa, diciamo, varie problematiche. Ecco, queste cose che tu dicevi, ad esempio che la Regione Lazio si sta attrezzando, che tu sappia sono già stati comunicati concretamente delle scadenze, delle, diciamo, c'è una prospettiva, diciamo, concreta su cui effettivamente cambierà qualcosa, o parliamo ancora in termini, diciamo, di annunci mediatici, quindi, che ne so, sui giornali, cose così, che tu sappia?
No, è qualcosa di molto concreto. Proprio nella giornata di ieri diciamo si è costruito l'iter su cui poi appunto si baserà la possibilità di fare questa prenotazione per la vaccinazione. Anzi, addirittura si pensa di poter far accedere costoro nelle giornate di open day, quindi senza appuntamento e senza nulla, quindi con STP, ma addirittura forse anche senza, quindi cioè, si sta parlando di allargare chiaramente a tutti la possibilità di vaccinarsi, quindi vorrebbero approfittare soprattutto nelle giornate di open day con il vaccino AstraZeneca. Poi per situazioni particolari di centri di accoglienza e quant'altro si pensava un Johnson, perché avendo solamente una dose più semplice vaccinare, poi no, col primo vaccino è già terminato la messa in sicurezza. Però ecco, è proprio un fatto concreto, assolutamente. Quello che volevo solo aggiungere è che tutte le persone appunto che hanno un STP lavorano, cioè la stragrande maggioranza ha un lavoro nero, quindi dove lavorano in qualche modo possono rappresentare un rischio, no? Moltissimi sono collaboratori domestici, chiaramente i collaboratori domestici sono molto spesso con delle persone anziane, no? Sono tanti badanti, tantissime donne che vengono dall'est europeo piuttosto che dall'America Latina, che fanno questo tipo di lavoro, ma possiamo pensare anche ai pizzaioli o ai ristoratori, no? E così. Quindi effettivamente è davvero molto molto importante che costoro possano accedere alla vaccinazione.
Certo, naturalmente diciamo che ci fa piacere se la Generazio si sta finalmente muovendo. Noi dall'altro come coordinamento avevamo appunto avviato un percorso già prima, in particolare con l'ASL Roma 2, è nostra intenzione comunque ritornare un po' sull'argomento, visto che c'era stata questa disponibilità da parte dell'ufficio immigrati dell'ASL Roma 2 a un confronto per poter dare risposte a chi ovviamente ce le chiede, in quanto coordinamento sulla sanità spesso ci vengono richieste queste cose, e naturalmente insomma vorremmo avere anche delle prospettive più concrete da poter dare come indicazione, perché meno male che si sta smuovendo qualcosa come dici tu, però chiaramente poi ci sono tante persone che vogliono sapere cosa fare, circolano poi le notizie più disparate sulle chat così, insomma su quelle mailing list dove comunque c'è da parte degli immigrati questa preoccupazione di volersi fare il vaccino e non riuscire a farlo, quindi
Anche perché questa cosa di non potersi vaccinare porta anche all'ulteriore rischio di perdere il posto di lavoro, perché facciamo come facevi tu, insomma, riferimento, magari c'è una persona anziana che è stata giustamente vaccinata per prima perché è ritenuta fragile, poi però sta tutto il giorno a contatto con una persona giovane, più giovane sicuramente, senza la possibilità di vaccinarsi, e a quel punto la persona esatto, può essere vista come un pericolo e quindi può essere non richiesta più la prestazione lavorativa, anche se in nero, insomma, come dicevi te giustamente, però il rischio materiale è anche di perdere quel posto di lavoro, e stiamo parlando in una situazione non certo per poche persone ma di massa. E tra l'altro mi veniva anche in mente che su tanti posti di lavoro si parla, insomma, si dice di fare le vaccinazioni sui posti di lavoro, anche qui magari il contratto non ce l'ha, essendo in nero, sarebbe comunque...
Ah, certo, non c'è dubbio, esatto, a parte, quindi... insomma, queste vaccinazioni sono luoghi di lavoro, si parla di società molto grandi, per cui insomma c'è chiaramente poi un'organizzazione dietro, sicuramente non parliamo del collaboratore domestico, insomma, assolutamente.
Sì, quindi insomma ci sono una serie di fragilità che sicuramente in fase di programmazione non sono state neanche pensate, crediamo, perché questa cosa non è che sia interesse di qualcuno affinché ci sia una situazione del genere, perché effettivamente è interesse di tutte e tutti che, essendo come dicevi giustamente, un virus che non è che guarda la carta d'identità, che quindi la sicurezza di tutti dipende, insomma, dal fatto che il vaccino sia diffuso, ma a prescindere da uno quello che può pensare rispetto ai vaccini, però insomma è evidente che la possibilità vada data a tutte e tutti, che a livello sanitario non ha nessun senso limitare. E questo però dei vaccini è una cartina tornasole che in questo momento raggiunge un'evidenza agli occhi di tutte e tutti, però per tante altre questioni sanitarie i problemi rimangono, e non si è, ci sembra, proprio nell'ottica di affrontare questo problema, che invece andrebbe affrontato con strumenti ben diversi da quelli che ci sono.
Certo, cioè il problema dell'accesso c'è indubbiamente, insomma noi lo possiamo vivere già da italiani, no? Che abbiamo comunque una rete sociale intorno, che in qualche modo insomma dovremmo riuscire a superare le difficoltà in maniera più semplice, insomma un cittadino extracomunitario con un STP ha una serie di problemi aggiuntivi, insomma, quindi sì, il problema all'accesso, ahimè, c'è assolutamente.
Va bene, io non so se volevi aggiungere ancora qualcosa sull'argomento o se pensavi che abbiamo detto tutto.
Guarda, l'unica cosa, ecco, che spero veramente di avere delle notizie buone nei prossimi giorni, perché dovrebbe essere veramente prossima questa possibilità della vaccinazione per questa categoria di cittadini. E quindi magari, non so, possiamo risentirci, possiamo fare un nuovo punto della situazione, magari con delle evidenze future.
No, questo assolutamente, infatti io nel ringraziarti comunque, perché sei stato molto chiaro nell'esposizione e anche appunto ci ha portato questa notizia, che è sicuramente positiva, che molti immigrati o comunque cittadini senza tessera sanitaria attendevano, quindi sicuramente su questo, ma direi più in generale, insomma, noi confideremo come coordinamento regionale sanità nel continuare questa collaborazione, perché sono sicuramente informazioni utili, e sapere da chi insomma conoscere bene la materia è sempre utile, insomma.
Sì, una domanda prima di terminare la corrispondenza. Ora, nel Lazio si sta insomma muovendo qualcosa per la regionalizzazione della sanità, mi chiedo se anche nelle altre regioni si sta provvedendo, altrimenti insomma il problema rimane molto vasto comunque.
Certo. Sì, ma il problema è effettivamente è proprio diciamo determinato da questa divisione, no? Questa parcellizzazione della sanità, perché a livello nazionale addirittura ci sono già da tempo che c'è questa una circolare in cui si dice che tutti quanti devono accedere alla vaccinazione nella maniera più rapida e semplice possibile. È all'interno delle singole regioni che poi nell'organizzarla questa si incontrano le difficoltà, no? Proprio nella realizzazione materiale. quindi non è solamente la regione Lazio, ahimè, anzi sono quasi tutte che sono in questa situazione, tranne la Liguria e forse l'Emilia Romagna, dove hanno iniziato a fare le vaccinazioni per gli STP. Tutte le altre che a me risultino sono ancora come la regione Lazio, cioè impossibilitate praticamente a erogare questo vaccino a extracomunitari senza tessera sanitaria.
Va benissimo, allora noi non so se ci sono altre cose che volevi aggiungere oppure...
No, mi vengono in mente, insomma non so se appunto... perché magari io do per scontato una serie di cose e magari poi per gli ascoltatori, per voi non lo sono, quindi magari se ci sono delle cose da chiarire sono qui a disposizione, diciamo...
Sì, no, guarda, rispetto insomma a quello che come ce l'hai riassunta e raccontata è stato tutto chiarissimo e... personalmente insomma non ho dubbi insomma rispetto alla situazione.
Sì, vale anche per me se può contare qualcosa. No, noi infatti, come dicevo, ti ringraziamo tantissimo e sicuramente approfitteremo ancora della tua disponibilità su queste tematiche, perché ricordo che comunque, come dicevo all'inizio, il problema dell'accesso, lo dicevi anche tu, insomma, alla sanità, che riguarda gli italiani ma anche chi non ha tessera sanitaria, c'era già prima della pandemia e ahimè temo continuerà ad esserci anche dopo, perché perlomeno da quello che stiamo notizia adesso non pare che ci siano interventi neanche col PNRR,
sì,
che possano risolvere.
Sì, parrebbe appunto da questo piano, da questo PNRR, insomma la sanità pubblica non sembra, nonostante le parole, ci siano grandi speranze, certo. Perché anche in questo piano si ripunta un po' verso questo famoso pilastro ulteriore che è quello privatistico, insomma,
certo,
per sostenere,
esatto,
poi le necessità di salute delle persone,
certo.
E quindi vediamo un po' un attimino poi appunto come si dispiegherà questo piano, però certo. Insomma, ecco, ahimè c'è una tendenza che va comunque a lasciare ampie fette di mercato, se ahimè di mercato dobbiamo parlare, che è quello della salute, ai privati, ahimè, sì, insomma,
esatto.
La sanità, parte della sanità territoriale, come anche la sanità delle case di cura, tutta questa parte, poi chi, ahimè, insomma, probabilmente continuerà ad essere gestita dal privato, o
certo,
ancora addirittura
o quanto...
maggiormente passato a loro, insomma.
Sì, questo quantomeno ci imporrà di continuare con le mobilitazioni. Va bene, noi intanto ti ringraziamo tantissimo e naturalmente ci vedremo nelle riunioni del coordinamento e su questa frequenza per gli aggiornamenti. Grazie. Io...
Buona serata.
Ciao, grazie a te. Ciao. Volevo solo ricordare che appunto a proposito dei PNRR ci sarà domani questa iniziativa all'archivio dei movimenti alle 17 che ruota intorno a, diciamo, un'analisi sui 10 anni dai referendum su acqua e nucleare. Ci sarà una manifestazione il 12 a riguardo e appunto proprio domani come coordinamento regionale sanità saremo presenti a questo dibattito e in particolare affronteremo come coordinamento regionale sanità proprio un approfondimento sul PNRR, per cui chiunque volesse fosse interessato insomma a partecipare al dibattito domani dalle 17 a Torpignattara all'archivio dei movimenti. Detto questo, uno spazio ancora musicale prima della prossima corrispondenza.
Allora, siamo di nuovo in voce, torniamo per una nuova corrispondenza, ci occupiamo, come abbiamo fatto spesso nelle ultime settimane, se non mesi, delle iniziative che vengono svolte al Quadraro, proprio sull'importanza dei presidi territoriali e sulla continuità dell'assistenza. Quindi, innanzitutto ti chiedo se ci senti, se stai in linea.
Sì, ci sono, ciao.
Ciao. Allora, quindi ti chiederei, insomma, di raccontarci come sono andati i banchetti informativi e quali, insomma, sono anche le risposte, insomma, le richieste che vengono dal territorio, le reazioni in generale di fronte a questi problemi che vengono toccati, insomma, dal tema dei volantinaggi.
Sì. Sì, allora, noi proprio lunedì abbiamo fatto un ultimo banchetto sempre nel parco San Galli, che è un parchetto che sta tra il Vigne, insomma, Quadraro Vecchio e Tertignattara. È un piccolo spazio verde, però molto molto frequentato da bambini, ragazzi, insomma, da tanta gente. E quindi niente, abbiamo fatto questo banchetto sempre con il materiale che abbiamo prodotto, quindi un volantino che in una parte spiega anche alcune parole che sono proprie, insomma, del lessico, insomma, sanitario, che però possono anche risultare ostili, insomma. Quindi è un modo anche questo per riprendere un po' di la conoscenza di alcuni termini, e quindi poi anche di alcune norme, di alcune di tutto ciò che gira intorno alla sanità. E poi, appunto, come sempre, insomma, nel volantino si rivendica un appunto territoriale, un servizio sanitario territoriale pubblico che, come abbiamo detto altre volte, manca, perché il più vicino è lontano perché appunto è a Largo Preneste e risponde a un bacino di utenza molto grande, e quindi è insufficiente per le esigenze, insomma, del territorio che ricopre. E quindi niente, insomma, anche questa volta, come gli altri volantinaggi, i banchetti, la risposta delle persone è buona, è positiva. E insomma, mi volevo, insomma, più che altro raccontare un paio di
reazioni, insomma, però.
Di reazioni, sì, insomma, di spunti che sono venuti da due donne che hanno preso il volantino e che danno un po' il quadro, insomma, di quali possono essere le problematiche, ecco. E una, appunto, nel prendere il volantino così ci ricordava che in via Casilina 711, se non sbaglio, una volta, appunto, c'era un consultorio e le compagne del coordinamento consultori hanno cercato, insomma, di chiederne la riapertura, e lei, insomma, ci raccontava che questo consultorio era importante chiaramente per le donne del territorio, e che lei stessa durante la gravidanza aveva usufruito del servizio, appunto, di ginecologia, che nei consultori è totalmente gratuito, quindi è veramente un servizio accessibile a tutte le donne. E quindi il fatto che non esista più questo servizio rende sempre chiaramente più carente il servizio pubblico e favorisce il servizio privato, che da questo punto di vista fa veramente grossi profitti.
E quindi insomma, ecco, uno degli spunti che veniva era: perché non riaprire questo consultorio, perché non dotare i consultori di anche non solo personale adeguato, ma anche sufficiente, insomma, numericamente più numeroso, ma anche di strumenti, macchinari adeguati per rendere davvero un servizio completo per le visite ginecologiche, insomma, delle donne. Perché ad esempio il fatto di fare un'ecografia dovrebbe essere possibile in tutti i consultori, altrimenti molto spesso poi le donne, come dicevamo altre volte, per fare l'ecografia e avere una continuità anche di istruzione, insomma, dell'ecografia eccetera, si rivolgono poi al privato, che dà una continuità anche di assistenza, di servizio, facilitando, anche accorpando proprio gli esami diagnostici che si possono fare, e quindi questo risulta poi più
praticabile, insomma, cioè alla fine diventa facendo,
esatto, perché altrimenti normalmente, insomma, se no si devono prendere visite diagnostiche in vari punti della città, in differenti ASL, per poi riportare gli esami allo specialista, insomma è tutto molto difficoltoso, e tutte queste difficoltà esistono nel pubblico, nel privato non esistono, cioè, quindi questa era una delle questioni sollevate. Un'altra questione, insomma, è stata sollevata sempre da un'altra donna durante questo banchetto, riguarda invece le liste d'attesa. E perché appunto io le parlavo, insomma, del coordinamento regionale sanità, che da tempo appunto si spende sulla questione delle liste d'attesa, e questa donna, insomma, già conosceva la possibilità di richiedere una visita in intramenia con il costo del ticket qualora non venisse data dal CUP o dal RECUP una visita secondo le priorità inserite nell'impegnativa. Quindi, insomma, era a conoscenza anche lei di questa cosa, e si chiedeva in questo momento se fosse ancora possibile fare questo, utilizzare questo escamotage, e anche lei lamentava comunque questa situazione, perché dice: è impossibile che chiedendo una visita in intramenia si ha la visita il giorno seguente, e invece in regime ordinario bisogna aspettare tempi lunghissimi. E appunto in questo colloquio, insomma, parlando così, è venuto fuori quello che in realtà è la situazione attuale, che è anche più grave di quella precedente la pandemia, perché per quanto riguarda proprio questo argomento specifico, la regione e le ASL per fronteggiare questa iniziativa poi di lotta che era stata portata avanti, insomma,
che poi è semplicemente l'applicazione di una legge che hanno fatto loro, esatto. Perché, cioè, non è che uno si è inventato una cosa strana, è semplicemente una cosa prevista dalla legge.
Il fatto che il coordinamento però abbia pubblicizzato davanti ai CUP, e che quindi molte persone hanno fatto richiesta di usufruire di questa legge, ha chiaramente, che era lo scopo del coordinamento, messo in evidenza una contraddizione enorme, e fatto uscire questo bubbone, no? Però chiaramente invece di trovare una risoluzione reale alla questione, la questione è stata risolta vietando la possibilità di prendere appuntamenti fuori tempo matto, fuori tempo, come si dice, fuori tempi della priorità. Diciamo che in questo modo non potendo più prendere come utente un appuntamento al di fuori della priorità prescritta nell'impegnativa, non si può più un riferimento a questa legge, non si può più richiedere quindi una visita in intramenia a costo del ticket. Questo però fa sì che spesso, appunto, chiamando il recupo o nei CUP stessi, si esce senza una visita, cioè si entra con un'impegnativa mentre prima, appunto, si riusciva ad avere una visita in intramenia a costo del ticket oppure in regime ordinario se c'era posto, adesso si esce senza spesso senza la possibilità di prenotare nessuna visita, che è qualcosa che appunto è anche fuori legge, nel senso come se venissero chiuse le liste. Dunque la risposta, appunto, della ASL e della regione è qualcosa veramente di inaccettabile, ecco.
Sì, diciamo che non lo dicono esplicitamente, ma è proprio andate al privato, chi ha i soldi va al privato e esatto. chi non ce l'ha non si cura. E mi viene in mente, insomma, che tutte le volte che poi si fanno iniziative sui territori sulla sanità non è che vadano spiegate le cose, perché ormai sappiamo tutte e tutti come funzionano. E su questo, insomma, ci sono esperienze, anche i meccanismi sono chiari, insomma, i meccanismi di privatizzazione e anche delle sacche di possiamo dire di illegalità, perché poi non rispettano neanche le leggi che fanno loro stesse, se vogliamo insomma appellarci a questa cosa, che nominano solamente quando fa comodo loro. E quello, insomma, è il tentativo di costruzione, ma questo vale in primo luogo per compagni e compagne, è della costruzione di un movimento forte, grande, che possa incidere su questi meccanismi. E insomma il tentativo rimane necessariamente questo, altrimenti non è che ci sono altre alternative. Abbiamo visto, insomma, anche rispetto a quelli che sono i programmi futuri del piano nazionale, si va sempre verso la privatizzazione. Di prevenzione non si parla, di continuità di cura non si parla, di sanità territoriale se ne parla, ma è declinata come intendono loro, quindi insomma non è che possiamo essere particolarmente ottimista, anzi, quindi sì. Insomma, non solamente la costruzione.
Da questo punto di vista no, però possiamo essere ottimisti dal punto di vista, appunto, della consapevolezza, insomma, da parte delle persone. A me sembra che, insomma, vengano fuori sempre dei confronti interessanti con la gente, insomma, che vive qui, e che le criticità che vengono poste sono molto precise, puntuali, chiare, e quindi si tratta solo, non è cosa da poco, però di organizzarsi, fare in modo che questa consapevolezza diventi anche un qualcosa, insomma, di rivendicativo, organizzato e, insomma, più incisivo. Comunque, ecco, a termine del banchetto siamo anche andati a via Pietro Rovesti, dove abbiamo attaccato dei manifesti e dei volantini, e siamo andati lì perché in via Pietro Rovesti c'è una serie di saracinette che sono chiuse da tempo e che sono di proprietà dell'INPS, quindi hanno una proprietà pubblica, e a nostro avviso potrebbero essere utilizzati come un luogo per l'apertura di un presidio sanitario pubblico sul territorio. E quindi, insomma, ecco, siamo andati ad attaccare questi manifesti. Nei prossimi giorni decideremo i prossimi banchetti, i prossimi volantinaggi, proprio perché, appunto, l'idea è di continuare per il momento ad informare il più possibile, creare farci conoscere sul territorio e per poi magari in seguito chiaramente creare insomma qualcosa di più concreto. Però ecco, per il momento continuiamo sul lato informativo e anche di scambio, perché come ho detto appunto escono fuori anche delle informazioni poi parlando con le persone e si riescono a capire quali possono essere i bisogni reali delle persone che vivono il territorio.
Perfetto, allora sicuramente ci sentiremo nelle prossime settimane per le prossime iniziative, insomma per seguire okay. questo percorso. Quindi noi ti ringraziamo della corrispondenza, con l'auguro di una buona serata.
Cioè, tra l'altro, scusami,
prego, prego.
Una cosa, io non ho sentito la corrispondenza precedente, avete parlato di vaccini,
sì.
di la difficoltà di accesso, eccetera.
Sì.
Chiaramente noi viviamo in una zona che è insomma abitata da molti immigrati, quindi il problema è chiaramente sentito anche qui, e quindi insomma insieme al coordinamento insomma chiaramente siamo attenti per capire che cosa fare.
Sì, nella corrispondenza cosa. Precedente insomma c'è stato detto che la regione finalmente, con un ritardo non scusabile, si sta attrezzando, si sta muovendo, quindi a breve ci dovrebbero essere novità in tal senso, probabilmente ci diceva con delle giornate, degli open day con AstraZeneca per chi ovviamente lo per chi lo potrà fare, però insomma vedremo nei prossimi giorni quello che uscirà fuori. Comunque sì, è un problema insomma che stavamo segnalando da un po'. Va bene, allora quindi se non
va
ci
bene,
sono altre cose
okay.
che da aggiungere ci aggiorniamo e ci sentiamo nelle prossime settimane.
Perfetto. Aggiungo solo che lo dico sempre, insomma, nel quartiere di Torpignattara, Quadraro Vecchio, Vigne, insomma, ci abitano pure tanti compagni, tanta gente che ascolta la radio, quindi chi è interessato può partecipare alle assemblee. I nostri riferimenti sono anche all'interno del sito del Coordinamento Regionale Sanità e la nostra pagina Facebook è Assemblea Quadraro Vecchio 2018 e insomma ecco, oppure chiamate la radio e ci mettiamo in contatto. Ecco, chi abita qui e ha voglia insomma di spendere un po' il proprio tempo in qualcosa di importante, ben venga.
Perfetto, ovviamente rilanciamo l'invito.
Perfetto, a presto allora.
Grazie della corrispondenza
grazie.
E ci sentiamo presto.
Ciao.
Allora, dopo questa corrispondenza andiamo con un'altra pausa musicale in attesa della prossima corrispondenza che dovrebbe essere con Viterbo. Scusate, con Velletri, scusate.
Don't call me nigger, don't call me whiny, nigger, don't call me nigger, whiny, don't call me whiny, nigger.
Well, I was down across the country, and I heard the voice ring.
Oh,
Di nuovo in diretta, mentre su Roma si abbatte un furente temporale che ci ha costretto anche qui in radio a dover gestire i rumori. Comunque abbiamo una nuova corrispondenza con un compagno di Velletri del Comitato Uniti per la Sanità Pubblica. Ci senti, sei in linea?
Sì, ci sono.
Ciao,
buonasera,
senti.
Buonasera
a te. Allora, naturalmente, diciamo, l'abbiamo un po' anticipato all'inizio della trasmissione, l'argomento, insomma, sappiamo che a Velletri, in particolare a partire dall'ospedale di Velletri, ma più in generale, insomma, con la classica propaganda politica, insomma, ne vengono dette di cotte e di crude. Sappiamo anche che voi avete diffuso un innovativo farmaco esatto per queste contro questi problemi. Insomma, vorremmo prima di tutto che ci raccontassi che è successo e poi di questo simpatico, insomma, iniziativa, di questo farmaco che avete creato.
Sì, allora diciamo è cominciato la settimana scorsa e non siamo riusciti poi a sentirci, ma è un assessore regionale di Velletri eletto in quota liberi uguali e ogni bene ha detto e ha rilasciato interviste aggiornate insieme a Pocci, Partito Democratico, ex Margherita, e dico i nomi dei partiti perché loro ci tengono e quindi in particolare ci tengo anche io a dirlo.
Ma certo.
Il compagno confuso.
Facciamo i nomi.
Sempre,
certo.
Ecco, allora che cosa? Ha rilasciato una dichiarazione dicendo che l'ospedale di Velletri non è in una situazione così tragica come è traspare da qualche posto, ma che se si continua ad avere quest'aura negativa, a dire delle cose anche non vere, non verificate, è normale che le cose vadano male, perché poi ci sono i medici che non chiedono più Velletri come trasferimenti, i pazienti non vengono più e insomma anche gli operatori sanitari, facendo così, peggiorano la loro situazione. Che è un po' una cosa di memoria berlusconiana per quelli un po' più anzianotti come me, che diceva se si parla male, se l'Italia va male, alla fine va male veramente. Ecco, questo è stato poi trasposto dal centrodestra al centrosinistra così paro paro. Questa la settimana scorsa è stato giustamente attaccato sia dai suoi amici poltronari, fra cui un assessore in quota Fratelli d'Italia, Giancarlo Righini, che ha detto allora, visto che sono solo maldicente, andiamo a cercare agli atti se ci sono poi effettivamente questi soldi che sono stati stanziati, e non è stato trovato. È stato attaccato un po' da tutti, anche da noi abbiamo dato il nostro modestissimo contributo dicendo, prima di dare la colpa ai lavoratori di questa cosa, andiamo a vedere effettivamente che cosa state facendo, perché poi evidentemente chi sta dentro saprà un po' meglio di chi sta in poltrona che cosa sta succedendo. A questo è stato risposto quindi a sorpresa con un convegno pubblico chiamato 30 ore prima alle 10 di mattina di venerdì, giorno lavorativo, a un teatro comunale su invito. Quindi questo era il convegno pubblico, dove c'è stata una bellissima presentazione in PowerPoint che ha fatto vedere che per l'ospedale di Velletri è stato fatto, a sentire parole, uno studio di fattibilità, poi confermato da D'Amato, e questo è Narciso Mostarda. D'Amato dice invece uno studio preliminare di fattibilità per il nuovo ospedale di Velletri, un'eccellenza per le emergenze. Quindi viene presentato questo studio con un grande ospedale, con grandi percorsi verticali, ovvero ascensori, per andare dal piano terra al primo piano, al secondo piano, al terzo piano, dove abbiamo reparti di radiologia, di diagnostica per immagini, di lungodegenza, detto in inglese ovviamente perché è lo stile nuovo, e quindi dice non c'è motivo di preoccuparsi, anzi bisogna stare tutti uniti per realizzare tutto questo in tempi brevi, perché sono stati stanziati 27 milioni e 28 mila euro. Quindi questi sono stati i passi.
Capito.
Siamo riusciti a entrare, perché una piccola nostra delegazione è stata fatta entrare per evitare, credo, problemi all'ingresso, perché insomma non erano stati invitati, giustamente non eravamo nell'elenco, però certo, un convegno pubblico.
Non avevate la giacca e la cravatta, probabilmente. No, tu dicevi prima all'inizio, giustamente. Esatto. Tu dicevi prima giustamente che nella logica un po' berlusconiana, no, non si può parlare male delle cose altrimenti vanno male. A noi sembra che in tutti questi anni si cerca di parlare bene della sanità quando invece la sanità sta andando alla rovina, quindi quantomeno possiamo dire che anche il fatto di parlarne bene non funziona, perché poi in realtà alla fine bisogna vedere alla prova di fatti quello che concretamente si fa. Quindi di nuovo grandi chiacchiere, dico di nuovo perché appunto diciamo al di sopra di tutta questa campagna propagandistica che poi è giocata sulla pelle delle persone, insomma, perché parliamo di ospedali che non funzionano in una zona dove comunque è difficile avere insomma un'adeguata assistenza sanitaria, voi avete risposto con questo, con la creazione di questo farmaco, no, in qualche modo. Sì, raccontaci un po'.
Esattamente, noi abbiamo detto sì, e chiaramente noi siamo malfidati per un po' per indole. E poi diciamo che intanto sono dal 2006 che si dicono cose sull'ospedale di Velletri, che vengono stanziati fondi su fondi e poi non viene realizzato niente. È stato detto a questo convegno che questo succede perché i piani precedentemente portati non erano stati convincenti, mentre questo, che detto così a tanti setti sembra tanto uno studio di percorsi Covid poi riadattato a qualcosa di più grande in tutta fretta, invece pare aver convinto. Noi diciamo che abbiamo raccolto 18 dichiarazioni pubbliche documentabili e documentate, ne abbiamo da parte se qualcuno gli venisse in mente insomma di procedere per vie legali come fanno di solito. E di tutte le dichiarazioni fatte in questi anni, compreso la più fresca, sono delle supposte nel senso che sono supposizioni politiche perché poi non essendo state realizzate, certo. E poi consigliamo insomma di farle conoscere in giro quantomeno perché magari questa volta si dice, allora partiamo da una buona fede, pensiamo che questa volta non sia così, allora che escano fuori dei piani. Non è possibile che a qualunque lavoratore si chiede per qualunque cosa di fare un progetto, di fare dei piani di sviluppo, degli obiettivi, delle scadenze, e su progetti così grandi invece non esce niente. Qua si parla di un ospedale pensato per le emergenze, ma siccome non ci sono emergenze o se loro lo sanno un aumento degli accessi al pronto soccorso in vista, allora perché ampliare? Di che progetto più grande fa parte? Ci sarà qualche traccia da qualche parte? Di 27 milioni che cosa corrispondono? Alla presentazione PowerPoint o a delle quantomeno delle offerte, dei preventivi di spesa?
Una presentazione costosissima per 27 milioni, insomma.
Cosa?
Una presentazione costosissima se costa 27
ma
milioni.
Diciamo che no, i 27 milioni sono per i lavori fatti, ma certo, invece per quanto sono i costi attualmente dei lavori da fare, soprattutto nell'ambito della sanità pubblica, sono pochi. A noi sembrano pochi. Si parla tanto, ecco, di diagnostica per immagini, di chirurgia di eccellenza, e poi si parlava di ascensori o di parcheggi, cioè non ci è chiaro a noi, magari siamo limitati, ma credo che non sarà chiaro neanche alla maggior parte della cittadinanza come sia stata calcolata la fattibilità di questo progetto, insomma.
Certo, hai perfettamente ragione, tra l'altro ti dico, è una dinamica questa che si nota anche sul piano nazionale di ripresa e resilienza, dove ufficia formalmente vengono stanziati 20 miliardi per il capitolo sanità, che comunque già così sono pochissimi, perché lo stesso ministro ne chiedeva 65 solo qualche mese fa, ma di questi 20 miliardi più della metà sono interventi in tecnologie digitali, che diciamo nel senso, che ne so, la rete più potente o cose così, che sì, sicuramente indirettamente possono anche avere qualche impatto, ma non producono un effetto concreto. Quindi giustamente, come dici te, è fondamentale andare a vedere poi la concretezza dei fatti, anche per misurare quanto c'è di concreto dalle dichiarazioni, le promesse, che spesso sono promesse da Pinocchio, insomma, elettorali, e poi i fatti, perché nel passato, come dici te, insomma, voi ne avete appunto documentato largamente in questo opuscolo, si sono mostrate molte chiacchiere, insomma.
Lo stiamo dando, chiaramente un farmaco adesso è sperimentale, si dà poco per volta, sì, ma sarà costante la cosa, sarà costante appunto perché almeno questa volta vada diversamente, anche perché comunque io lo dico ai compagni in ascolto, rompere le scatole paga, perché quantomeno devono dare delle risposte, poi le danno a modo loro, è chiaro, perché questo stanziamento adesso ci sarà. Noi pensiamo che sia poco, che non sia chiaro soprattutto che cosa si vuole fare. C'è il solito modello campanilistico, adesso vedete, il suo grande ospedale con il suo grande pronto soccorso, punto. Si risponde a destra, quindi non avrà il punto neonatale. Ma il problema non è questo, il problema è che si spendono anche soldi, perché 27 milioni sono pochi, ma non sono, sono delle cifre importanti, certo. Senza sapere perché e dove si va a parare. Sul digitale, ecco, te lo dico live adesso, ci sono risorse occupate nella sanità per fare cosa? Per passare le pratiche della sanità privata, che devono essere poi pagate dalla sanità pubblica, e si usano risorse, cioè persone che stanno lì davanti ai terminali a inserire pratiche, certo. Allora dice, spezziamo questo procedimento e così abbiamo liberato risorse. No, non è così, tu non dovresti fare che il pubblico lavora per il privato, esatto. Questa è la follia di base, no?
Certo, assolutamente. Dall'altro, comunque, questo farmaco che si chiama, ricordiamolo, come
Smemorax,
che mi sembra che un farmaco non richieda ricetta, no? Quindi
nessuna ricetta, no? Anche perché le supposte te le mettono forse, non sei d'accordo.
Esatto. Ma quindi diciamo, dove si può trovare questo buscolo che comunque, allora, dettaglia maggiormente le cose
da
che
trovare, li veniamo a cercare noi, non
vi Ok, comunque ricordiamo insomma il comitato Uniti per la sanità pubblica, e quindi sicuramente ci sono dei riferimenti in rete, naturalmente. Avremmo piacere, insomma, come coordinamento regionale sanità, che all'interno del quale comunque insomma il comitato partecipa, di contribuire alla diffusione, certo, di questo
sì,
farmaco.
Come il vaccino, perché esatto. Se ne fanno, ci appelliamo alla responsabilità personale.
Assolutamente.
Tanti, si immunizza un po' tutto.
Esatto, ci si immunizza un po' contro le pagliacciate propagandistiche, esatto. Per rimanere in tema, insomma, anche dei personaggi che alimentano questa triste vicenda. Quindi va bene, esatto. E non so se volevi aggiungere qualcos'altro a riguardo.
No, altro da aggiungere, no.
Va bene.
È già troppo.
Naturalmente è una vicenda questa che parte da lontano, in questo opuscolo si parte dal 2006, ma insomma
2006,
esatto,
la responsabilità della Polverini,
esatto.
che ci sono, dalle responsabilità di Storace, che non sento. Però non dimentichiamo insomma la macelleria che è stata fatta, questo
assolutamente,
no,
certo.
però dopodiché adesso che ci sono gli utili, detto da loro stesso, adesso ci sono degli avanzi di gestione, usiamoli, e poi si devono usare, però non basta fare l'avanzo di gestione, non è un'azienda privata che io dico agli azionisti ho degli utili, sono bravo,
certo.
Non è così. Si tratta di sanità pubblica, devono essere utilizzati bene,
esatto,
devono essere
infatti.
Utilizzati bene,
infatti.
Non si può parlare di parcheggi quando stiamo a parlare di sanità.
Certo, ci sono delle priorità che vanno assolutamente tutelate, la prima è la salute, siamo d'accordo assolutamente. Va bene, noi intanto ti ringraziamo molto, tanto appunto siccome è una vicenda che parte dal 2006, sappiamo che continuate comunque a intervenire sul territorio, quindi non mancherà occasione insomma di ritornare sia sulle lotte in generale che vengono fatte lì in zona, sia poi nello specifico su questa, ai noi, triste vicenda. Nel frattempo ti ringraziamo.
Vabbè, ce l'avete già qualche scatolina oppure?
Qualche scatolina sì, ma se ne arriveranno altre ben vengano, poi ripeto insomma troveremo il modo di mettere a disposizione anche sul sito del coordinamento regionale sanità, così insomma ci sarà anche la possibilità
sì,
elettronica.
Il fisico è sempre meglio.
Certo, voglia, fisicamente assolutamente. Va bene. Ti ringrazio molto, allora, e buona serata.
Saluti.
Ciao.
Allora, anche oggi siamo arrivati in conclusione di trasmissione, e quindi andiamo a riassumere un po' quelli che sono gli appuntamenti dei prossimi giorni e a dare i riferimenti della trasmissione. E iniziamo insomma ricordando il sito, che è coordinamentocittadinosanità.it, c'è anche una pagina Facebook, è Coordinamento Sanità. C'è un numero di telefono che può essere utile per contattarci tramite WhatsApp o Telegram, che è 328 738 2496,
E questi insomma sono i contatti, questi ovviamente sempre Radio Onda Rossa 87.9, e qui rinnoviamo l'invito a contribuire alla vita della radio andando sul sito della radio www.ondarossa.info, dove ci sono le modalità per sostenere la radio, in particolare la campagna 30 per 1000, scusate, oggi faccio un po' di confusione. E per quanto riguarda invece gli appuntamenti, quello con cui abbiamo iniziato la trasmissione, quindi l'appuntamento è venerdì 11 giugno alle 5, ci sarà un muro popolare e colazione resistente a Viale Caravaggio 107, e, insomma, nell'ambito di una giornata di lotta per scongiurare qualsiasi tipo di minaccia e per il diritto ad avere un tetto per tutte e tutti. E nel corso della giornata, poi alle 18, ci sarà proprio la riunione del coordinamento regionale di sanità, e a seguire ci sarà una cena e una proiezione solidale. Il 12 c'è la manifestazione a Piazza dell'Esquilino alle 15.30, manifestazione per l'acqua pubblica, perché sono 10 anni dal referendum, e per avvicinarsi alla manifestazione del 10 ricordiamo che domani, giovedì 10 giugno alle 17.30, presso l'archivio dei movimenti a Roma, via Torpignattara 124, ci sarà proprio un confronto tra lotte passate e quelle attuali contro la privatizzazione, le speculazioni e le varie devastazioni capitalistiche. Quindi si parlerà di acqua, di nucleare e anche di quelli che sono i piani nazionali col PNRR, quindi è quello che ci aspetta per il futuro. Quindi invitiamo su questo tutte e tutti a partecipare. Mi sembra, spero insomma di non essere...
Sì, mi pare sia tutto. Ricordiamo che appunto prima di darci appuntamento, insomma, la prossima trasmissione sempre su queste frequenze, sempre mercoledì alle ore 16, trasmissione del coordinamento regionale di sanità. Come abbiamo detto all'inizio, volevamo chiudere la puntata con un ricordo affettuoso. Il 6 giugno di 10 anni fa ci lasciava Enzo Del Re. Enzo Del Re è l'autore nonché esecutore della sigla di questa trasmissione, un artista ma anche un compagno, insomma, che non scopriamo certo noi. La stessa sigla è stata utilizzata come apertura e chiusura di tutte le trasmissioni a Radio Alice, ad esempio. Sicuramente però non è conosciuta al grande pubblico, è stata una figura dal nostro punto di vista esemplare, prima di tutto per ogni movimento che si batte contro lo sfruttamento. È nato e è morto nella sua mola di Bari, dove ha sempre vissuto, sempre, insomma, la maggior parte della sua vita, nonostante comunque fosse lì, era sempre disponibile a spostarsi in tutta Italia per partecipare gratuitamente o al massimo con dei corrispettivi che lui voleva al massimo come paga da operaio, perché rivendicava il suo essere operaio come quando partecipava a momenti ad esempio di ristoro, delle lotte e cose così. Non ha mai ceduto al profitto, non ha mai voluto cedere al relativo mercato musicale, ha sempre creduto nella lotta di classe e, diciamo, non ha mai accettato compromessi nella sua vita, e questo è un fatto che gli è stato riconosciuto da tutti, veramente da tutti, non solo dai compagni del movimento. Qualcuno ha definito la sua musica di grazia e di denuncia, e è stato descritto il suo funerale come un concerto di grandi inesedia a corpofonia, che era la sua tecnica personale. Noi, appunto, visto che sono passati 10 anni e quindi insomma apre tutte le nostre trasmissioni, ci piace ricordarlo, e abbiamo fatto un piccolo collage di materiale che naturalmente potete trovare anche in rete, dove, se siete curiosi, potete approfondire un po' tutta la sua vicenda. Principalmente abbiamo attinto da una puntata di una radio che ha fatto una puntata monotematica, Funcas Europa si chiama, monotematica su di lui, e da un'intervista realizzata da Guido Chiesa. Insomma, con questa dedica a Enzo Del Re, noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, mercoledì, sempre alle 16, su queste frequenze.
C'è troppa gente in giro che è malata in testa.
Sono nato il 24 gennaio del 1944 a Mola di Bari. Io sono un corpofonista, ho imparato tutto da me. gli strumenti tradizionali non mi interessano perché io suono con i mezzi naturali.
Enzo Del Re, una delle figure più radicali della musica italiana, un artista dimenticato, anche perché mai sceso a compromessi, unico, grazie alla singolare forza evocativa del suo strumento d'accompagnamento, la sedia.
Natale, Natale, notte te che virne sta, che pensa a c'è tu malassi e malau cascetta a me, se non mi sper, vuoi matale.
Siccome Sacco e Vanzetti sono due anarchici che sono stati uccisi con la sedia elettrica, quindi io la sedia la uso per suonare, gli altri la sedia la usano per uccidere.
Lunga barba bianca, cravattino e un'inseparabile coppola, Enzo Del Re è un'icona della cultura popolare.
Io stavo a Firenze, la sera cantavo per gli Angeli del Fango, c'è stata l'alluvione a Firenze, poi ho incontrato l'Infantino e poi abbiamo conosciuto Dario Fo e lui ci ha invitato a fare il Ci ragione canto. Poi nel 70 c'è stata la scissione, Dario Fo voleva lavorare solamente con gli extra parlamentari, ma se avessi lavorato solamente con la sinistra extraparlamentare il grosso pubblico non avrebbe usufruito del discorso teatrale.
Popolo del pianeta!
Discorso che Del Re ha portato avanti chiedendo per ogni sua esibizione il minimo sindacale della paga giornaliera di un metalmeccanico.
C'è stato un periodo nel quale facevo 3 concerti al giorno, la mattina in una scuola occupata, il pomeriggio in una fabbrica occupata e la sera in una casa del popolo oppure in teatro. La sera io percepivo una paga perché c'era gente che veniva, pagava il biglietto e veniva, ma gli altri 2 spettacoli, concerti, erano di solidarietà, io non prendevo una lira, facevo 3 concerti e una sola paga durante il giorno.
Ho girato l'Europa con uno spettacolo, si chiamava Qui tutto bene, così spero di te, era uno spettacolo contro l'emigrazione e quindi io suonavo con una valigia di cartone.
La mia,
le mie canzoni sono fresche, sono sempre attuali perché sono un fatto culturale.
Radio Alice, la radio del movimento, alle ore 23:15 viene chiusa dai poliziotti con giubbetti antiproiettili.
Lavorare con lentezza.
Il suo brano più famoso è Lavorare con lentezza del 1974, diventato poi sigla d'apertura e chiusura di Radio Alice. Il titolo della canzone è stato quindi ripreso nel 2004 dal regista Guido Chiesa per il film sulle vicende dell'emittente libera bolognese.
Radio Alice, Alice nel paese delle meraviglie. Lavorare con lentezza è una canzone che riguarda il lavoro, ma in una dimensione aliciana, meravigliosa.
Sono stato arrestato 3 volte, io sono disposto a farmi arrestare altri 1000 volte se fosse necessario, perché per i miei, io, ci sono dei motivi, dei momenti nei quali, vabbè, lasciamo passare, ma ci sono dei momenti nei quali noi dobbiamo dire no e dobbiamo avere la coscienza di dire no, il coraggio, la coscienza, lo diciamo determinati, diciamo no quando c'è da dire no. E quando c'è da dire no, io mi scontro, non me ne frega un cazzo.
Signori, con grande emozione che ospitiamo Enzo Del Re.
A Roma, il 1° maggio, fanno il concertone da più di 20 anni. Di me non si sono mai accorti. Adesso che sono in pensione, mi hanno invitato, oppure le mie canzoni sono canzoni che riguardano il mondo del lavoro.
Per la classe lavoratrice, alla quale mi onoro di appartenere, sono disposto a sacrificare la mia vita, ma per i padroni non voglio fare un cazzo, perché io
sono una persona originale, artista è una persona originale, la mia è stata una esibizione di rottura.
Ridere si fa per ridere, comico, mi piace il comico.
È secco il linguofono.
Adesso la faccio sentire meglio.